Buongiorno, io sono Roberto Festa e questa è la prima lezione del corso di Logica e Filosofia delle Scienze Sociali. In questa prima lezione vorrei presentarvi alcuni importanti materiali presenti su Moodle. Il primo di tutti è un avviso in cui vi si chiede di scrivermi a mio indirizzo istituzionale festa@uniz.it e di chiedere l'iscrizione alla mia mailing list, cioè la mailing list dei miei studenti dei corsi di quest'anno. In questa maniera tutti voi potrete essere aggiornati in tempo reale su tutte le novità e inoltre vi chiedo di installare sul vostro computer un programma di condivisione di file che si chiama Dropbox. La maggior parte degli studenti hanno già questo programma perché è molto utile per condividere cartelle con file anche piuttosto pesanti. Nel vostro caso, condividere la mia cartella con i corsi di quest'anno è davvero utile perché lì posso mettere quasi tutti i testi delle varie alternative d'esame, anche i libri. Cioè dei file, dei testi che per vari motivi non possono essere caricati su Moodle. Quindi la prima cosa da farsi è scrivermi e chiedermi l'iscrizione alla mailing list. Bene, e anche naturalmente installare sul vostro computer il programma Dropbox. Lo si può anche guardare dal web, ma è più comodo installarlo, fidatevi. E comunque, se qualcuno non ce l'ha, avrà sicuramente un amico in grado di aiutarlo. Bene, la seconda cosa che voglio fare è illustrarvi il programma d'esame, che è un file, un PDF di 3 pagine e merita di essere letto attentamente perché il programma è impegnativo, ma dà a tutti voi la possibilità di scegliere diverse alternative. In realtà l'unico modulo che tutti devono condividere è il modulo 1, che è per così dire il modulo istituzionale ed è costituito da una introduzione alla filosofia delle scienze sociali e il testo di mio e di un mio collega Roberto Festa e Cevolani si chiama Giochi di società, sottotitolo Teoria dei giochi e metodo delle scienze sociali. Una gran parte delle lezioni riguarderanno proprio questo testo e i materiali ad esso collegati perché sono concetti e nozioni utili a capire quasi tutte le alternative che poi vengono suggerite. Dal punto di vista formale, il programma di quest'anno verte su un corso, un argomento monografico che si chiama così: Sottosviluppo e migrazioni nella prospettiva dell'individualismo metodologico. Se non avete capito di primo acchito questo titolo, sono molto contento, perché in realtà non è così immediato capire che lo studio del sottosviluppo e delle migrazioni può essere svolto anche nella prospettiva di una metodologia delle scienze sociali che si chiama appunto individualismo metodologico. Uno dei più grandi esperti mondiali, economista e sociologo del sottosviluppo, delle migrazioni e soprattutto dell'instabilità politica africana, è Paul Collier, il quale è anche uno straordinario divulgatore e quindi per noi è la persona giusta per appassionarsi a questi problemi in un'ottica metodologicamente sofisticata. Il primo libro che contempleremo di Collier nel modulo numero 2 si chiama L'ultimo miliardo, edito dalla Terza. Se guardate il programma vedete poi che nel modulo numero 3 ci sono due libri diversi, sempre di Collier. Uno si chiama, ha il titolo Guerre, armi e democrazia, e l'altro Exodus, i tabù dell'immigrazione. Tutti e due, come del resto anche il primo, l'ultimo miliardo, sono concentrati sulle vicende africane, sia il problema delle guerre, dell'instabilità politica e sia il problema del grande esodo, concentrati ma non solo sull'Africa. Diciamo che l'Africa è quell'ultimo miliardo di persone sulle sette che popolano il pianeta che sembra faticare molto ad imbracciare la via dello sviluppo. Qualcuno si è chiesto, ma quali sono le ragioni della povertà africana, in generale della povertà di certi paesi del mondo? E un economista ha risposto con una battuta molto dura, che è questa: non c'è spiegazione, la povertà è lo stato di default. Bisogna chiedere quali sono le ragioni della prosperità. Di norma il genere umano ha vissuto nella povertà, nella mancanza di risorse. Poi una parte del globo ha imbracciato la via dello sviluppo e questa via può presumibilmente essere percorsa anche dall'ultimo miliardo. Ora, come avete capito, il mio corso non è un corso di scienze sociali, siamo filosofia, è un corso filosofico, vuole comprendere, aiutare a comprendere quali sono i metodi delle scienze sociali, le prospettive, le ideologie. Naturalmente per fare questo un po' di scienze sociali bisogna conoscerle e molte illuminazioni metodologiche, quindi molti contributi alla filosofia delle scienze sociali, sono stati forniti da scienziati sociali. Del resto, questo non dovrebbe sorprendere, perché accade la stessa cosa anche nelle scienze naturali. Pensiamo per esempio a Galileo, a Newton, non sono stati solo grandi scienziati fisici, naturali, grandi fisici, ma anche grandi filosofi della scienza hanno riflettuto sulla portata metodologica del loro lavoro di scienziati. Si pensi per esempio alle regole metodologiche proposte da Galileo con le sue sensate osservazioni, ragionate dimostrazioni, oppure le quattro regole del metodo di Newton. La stessa cosa accade anche nelle scienze sociali. Ecco perché voi troverete molti libri nell'alternative scritti da economisti, sociologi e anche antropologi e addirittura biologi. Il primo gruppo di alternative, notate bene che ogni alternativa sostituisce uno dei due moduli e dà uguale peso, spessore, difficoltà. Ci sono solo alcune eccezioni in cui una sola alternativa è data da un libro così grosso, diciamo, che equivale alla somma di moduli 2 e 3. Quindi il modulo 1 lo devono fare tutti. Il modulo 2 e 3 del programma di quest'anno lo si può fare, è consigliato, ma le alternative presentano argomenti che taluni possono trovare più interessanti del modulo monografico. La maggior parte dei libri che vedete sono nella cartella Dropbox, quindi scrivermi, essere in grado di condividere questa cartella è molto importante. Il primo gruppo di alternative riguardano l'evoluzione della natura umana. La natura umana è stata l'oggetto classico di studio filosofico, cioè addirittura una disciplina filosofica che si chiama antropologia filosofica, cioè uno studio dell'uomo da un punto di vista filosofico. Ecco, questo genere di indagini sono sicuramente interessanti, ma non sono al centro del nostro corso, perché noi siamo ispirati dall'idea che oggi un filosofo delle scienze sociali, un filosofo dunque delle scienze dell'uomo, che si occupano dell'uomo, deve saperne molto di biologia evoluzionistica, di antropologia evoluzionistica, di politica ed economia evoluzionistica, tutte discipline molto nuove che hanno sicuramente tratto alcune ispirazioni anche dall'antropologia filosofica, ma per dirla tutta in maniera brutale, credo che oggi sia più quello che un filosofo deve apprendere dagli scienziati sociali di questo tipo che il contrario. Vediamo queste alternative. La prima è un libro grosso ma sicuramente attraente, un best seller, diciamo, di alta divulgazione, scritto da un biologo che insegna a Oxford e che con la sua divulgazione di alto livello è diventato così ricco che non fa più il biologo, diciamo, di professione, anche se ha una cattedra a Oxford pagata dalla Microsoft, da Bill Gates, sull'uso pubblico della conoscenza scientifica, che è una cosa di grandissima importanza oggi, capire come comunicare la scienza e qual è l'impatto della scienza opportunamente comunicata sulla società. Per farlo breve, molti avranno capito che sto parlando di Richard Dawkins, autore del Gene Egoista, uscito in molte edizioni, voi troverete quelle in italiano, ma è anche una delle più recenti, anche su Dropbox. L'espressione il gene egoista è diventata veramente molto famosa. E l'idea di Dawkins è che noi siamo delle macchine guidate da geni egoisti e anche l'altruismo umano di molti animali si spiega con l'egoismo dei loro geni. Un'idea veramente molto affascinante che ha cambiato gli studi sull'evoluzione biologica e umana. Naturalmente non tutti la condividono, ma è importante saperla. A Dawkins si deve attribuire probabilmente anche l'invenzione del termine meme, che oggi è molto diffuso sulla rete in maniera quasi irritante, ma pochi sanno cosa vuol dire. E quindi la lettura di Dawkins, vorrei dire, è essenziale, è importante e bella anche per chi non lo porterà all'esame. Ci sono poi due libri di un grande primatologo, uno studioso dei primati, e in particolare studioso di scimmie antropomorfe, che si è occupato, per così dire, delle radici e delle origini scimmiesche della natura umana. Questo Frans de Waal, un olandese, una vita interessante e splendida come quella di quasi tutti i biologi che lavorano sul campo, nella giungla, negli zoo. E io invidio molto quest'uomo per mille motivi, anche per il suo meraviglioso sito web, il canale YouTube, la sua instancabile opera di divulgazione, ma si tratta comunque di uno scienziato che continua a fare lo scienziato militante, diversamente da Dawkins, e i titoli dei suoi libri sono bellissimi. Io ho scelto tre libri, due in questo gruppo di alternative. E il primo si chiama Il bonobo e l'ateo, in cerca di umanità fra i primati. L'altro si chiama La scimmia che siamo, il passato e il futuro della natura umana. Come vedete, la natura umana è il centro dei loro studi, sia pure a livello di speculazione. Questi studiosi conoscono bene gli animali e cercano di capire in che modo le nostre radici animali sono la base della nostra, di parte almeno di alcuni componenti essenziali della nostra natura. Famosissimo per i suoi studi sugli insetti, le società degli insetti, famoso soprattutto per averne tratto una nuova disciplina scientifica molto controversa che si chiama sociobiologia, è il grande entomologo e biologo americano Edward O. Wilson, perché a due mette entrambi i nomi? Perché Wilson, nome molto diffuso negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, e mi dispiace dirvi che ci sono diversi Wilson che scrivono cose eccellenti su questo genere di argomenti, quindi è meglio ricorrere a un doppio nome per non confondere l'uno con l'altro. Il libro di Wilson che io consiglio è Sulla natura umana, il libro più smilzo, meno duro, dove è più filosofico di questo grande scienziato, anch'esso molto controverso, e però è molto opportuno leggere libri di grandi studiosi controversi che hanno fatto discutere natura umana in generale. L'evoluzione della natura umana è al centro di queste alternative. Invece il secondo gruppo di alternative si preoccupa di un lato particolare della natura umana che è la moralità. E quindi sono alternative sull'evoluzione della moralità. Troviamo ancora un libro di De Waal, naturalmente buoni, il bene e il male nell'uomo e in altri animali, poi due libri che definirli divertenti e godibili è dir poco. Il primo è di un grande divulgatore inglese, Edmonds, e si chiama Uccideresti l'uomo grasso, dedicato al cosiddetto trolley problem, il problema del carrello. Vi prego di andare su YouTube o sulla rete, scrivere Trolley Problem e vedrete che interessante problema nato nelle fucine della filosofia da Platone in poi è stato preso in mano dagli psicologi, dagli studiosi evoluzionisti, ma su questo non mi addentro ora, naturalmente. Menti tribali di Haidt è un libro. Alla fine io mi sono alzato e sono scoppiato in una standing ovation nello studio di casa mia. Anche il titolo è molto bello. Poi abbiamo un gruppo specifico sull'altruismo e l'evoluzione della cooperazione umana, dove assieme a grandi divulgatori avete anche degli economisti di grande spicco come Rubin, la politica secondo Darwin. Questa è una nuova disciplina che potremmo chiamare economia o anche politica evoluzionistica, e infine di D.S. Wilson, non sono parenti, sono solo omonimi, l'altruismo. L'altruismo considerato da un biologo evoluzionista. Ora, finite queste parti belle, buone, dove scopriamo che anche i lati migliori della nostra natura hanno origini biologiche, occupiamoci dell'impatto che altri tipi di sentimenti hanno avuto sulla società a partire dall'invidia. E qua c'è un testo memorabile di Schoek che si chiama L'invidia e la società, pubblicato nel 68, un anno sbagliato per un libro di questo tipo perché era l'anno del maggio del 68, tutti marciavano al grido di giustizia, libertà, ma in realtà Schoek crede che anche al di sotto di richieste vaste politiche di giustizia si nasconda un sentimento di invidia. So che è un tema filosofico questo che tutti noi riconduciamo a pensatori quali Nietzsche o altri, e tuttavia l'indagine di Schoek è assolutamente convincente nel mostrare come sentimenti di invidia hanno sempre forgiato la società umana e non sempre in modo negativo. Ecco, nessuno pensi che invidia e altruismo sono in opposizione l'uno con l'altro, perché entrambi si oppongono all'egoismo. L'egoista si fa i fatti suoi, cerca di massimizzare il suo benessere, invece l'altruista e l'invidioso in modi diversi si fanno anche i fatti tuoi. L'altruista per migliorare la tua vita e invece l'invidioso per peggiorarla. Tanto è vero che alcuni hanno parlato dell'invidia come di un altruismo negativo. Ora, secondo una visione dell'uomo molto ottimistica, l'uomo è un animale razionale e quindi anche la società umana dovrebbe riflettere la razionalità dell'uomo, per esempio attraverso la saggezza di un legislatore o la saggezza di un utopista che immagina una società governata dalla ragione o magari dai migliori di noi, che come sapete sono i filosofi, almeno secondo Platone. Io non sono d'accordo, pur essendo uno di questa vil razza dannata. E ci si può chiedere dunque quanto la razionalità deve incidere e plasmare l'ordine sociale. La razionalità di singoli individui, o forse la razionalità di chi progetta interi sistemi sociali. E qui il libro immancabile è quello di von Hayek, premio Nobel dell'economia e il famoso esponente della scuola austriaca, il quale ha pubblicato, dopo aver vinto il premio Nobel, o forse poco prima, Legge, Legislazione e Libertà. Libro piuttosto tosto, nel quale si sostiene che l'ordine sociale preferibile è quello spontaneo, un ordine che nasce dalla spontanea evoluzione dei rapporti tra individui, un ordine che lui chiama cosmos, mentre invece l'ordine inventato, progettato da politici, utopisti, che vogliono modellare la società umana secondo un progetto, quest'ordine che lui chiama Taxis è l'ordine dei cimiteri e va accuratamente evitato. E con questo cenno rispettoso a Gonaïev, uno dei miei autori preferiti, finisce la lezione di oggi.